Sonore Noise 2022 da Parco Susser su Gemini Network.
E buonasera, ed eccoci qua. Per quelli che ci conoscono già non spiego niente. Per quelli che non ci conoscono vi dico solamente che siamo nati come lista cinica per le elezioni della capitale. Ci hanno trombato e quindi siamo passati a livello nazionale. È una roba che fa curriculum in fondo, no? Basta che guardate le liste che dovete votare fra una ventina di giorni, quanti trombati ci sono. Stacce è un movimento che punta all'immobilismo. Qua non si muove nessuno. La vita è una merda. Il tuo disagio è conclamato. Tu solo una cosa puoi fare. Stacce. Prima di iniziare con la nostra proposta, ci tenevo a precisare che Stacce è fatto da me e da uno che mi scrive i testi. Esattamente come tutti gli altri partiti. Cioè, chi è che si ricorda uno che sta dentro Azione a parte Calenda? Nessuno, eh? Okay. Uno dei Fratelli d'Italia a parte Meloni? Uno del PD in generale? No, vedo che... Insomma. Ecco, pure da noi è così. Vi sembrerà che ci sia altra gente, ma so sempre io tipo che mi metto il cappello e sembro un altro. Cioè, non sarò davvero un altro, che uno viene qua, no? È abituato a sentirsi la musica, balla, vede uno sul parco, poi ordina una birra, vede uno che gli esomia con un cappello diverso ma con la voce simile e va in confusione. So sempre io. Eppure nell'altri partiti è così, ve lo giuro. La russa è Giorgia Corpizzetto, ve lo posso assicurare. Prima di procedere, un grazie a chi vi farà capire davvero lo spettacolo. Cioè, veramente, voi guardate lei fissa perché è l'unica parte certa di tutto quello che accade. Io gli farei pure un applauso, così intanto prendo fiato. Prima cosa, come sopravvivere a queste elezioni? La regola base è pensare che il 25 settembre è tipo la fine del mondo. Così, qualsiasi cosa succede, uno può dire, dai, tutto sommato poteva andare pure peggio, dai. Ecco, per orientarsi al voto, un piccolo decalogo dei consigli. Saremo pure la musica, che noi siamo un partito serio. Uno, vota quello che hai votato fino a mo, che qua ogni volta che cambi mi pare che andiamo peggio. Due, non regalare il tuo voto al primo che capita, aspetta almeno la terza offerta. Tre, scegli il partito che fa le promesse più improbabili. Delusione per delusione, almeno sogna alla grande. 4. Turate il naso. Tappate la bocca. Se dopo un paio di minuti senti che ti inizia a mancare l'ossigeno al cervello, ecco, quello è il momento giusto per provare a mettere una croce sulla scheda. 5. Se l'hanno chiamato il meno peggio, un motivo ci sarà. 6. Non commette atti impuri, cioè non disperdere il voto. 7. Non desiderare partito da un altro, tanto fa schifo come il tuo. 8. Non te fa prenne dall'ansia di prestazione, sei responsabile di quello che succede per un milionesimo. Un 60 milionesimo, scusate. 9. Un 60 milionesimo è poco, ma non è zero, quindi piano con le cazzate. 10, e chiudiamo questo decalogo, non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, anche perché la risposta è un cazzo. Ecco, ma come ci siamo finiti al 2022 che non sapemo chi votà? Proviamo a fare un breve riassunto. Era il 2018 e c'erano più o meno gli schieramenti di oggi e la stessa legge elettorale de merda, pensata apposta per non far vincere i 5 Stelle, che infatti hanno vinto. Ma non abbastanza da star solo al governo e quindi è iniziata la saga delle alleanze. Dopo un periodo di stallo in cui tutti rivendicavano il loro diritto a governare, finalmente i grillini e i leghisti si alleano sotto la guida del Gran Conte e come prima cosa aboliscono la povertà, cosa che getta il fumo nell'occhio ai liberali e ai signori della baia degli schiavisti. Così, appena Salvini si autoproclama imperatore della galassia al papete, una cordata fatta da Renzi, il PD e il clan Lannister lo depone. Lui è costretto a emigrare verso la barriera, dove propone l'espulsione degli estranei senza permesso di soggiorno, che però quelli se ne fregano e lo caricano de mazzate. Nel frattempo, come se non bastasse, scoppia la pandemia. Stiamo tutti tappati in casa come gli sorci. Certo, poi dipende sempre da che casa c'hai e se ce l'hai una casa. Nel frattempo, Daenerys ne approfitta per aggirare il blocco navale di Georgia, ma si deve fermare davanti a una muraglia dei DPCM che vengono sfornati dal governo a una media dei 3-4 al giorno. Se non che pare che la pandemia è finita. Aprimo tutto! Ah no, se siamo sbagliati, a richiudi tutto! Pure le estranei stanno incazzati. Dicono, oh, se può sapere se ve potremo invadere oppure no? Mentre che le estranee aspettano, grazie a un abile piano dal nome in codice Forza MES, i ribelli danno fuoco alla pila dei DPCM che si era accumulata dentro la fortezza rossa di approdo del Conte. Devo andare più piano, pensavo. Solo che in quel momento Renzi stava in missione segreta a Dorne, in mezzo alle dune, e tutto si complica. Dito Corto e Varys provano a riprendersi il governo mandando un corvo a Salvini, ma quello se lo magna. Tyrion consiglia a Mattarella di formare un governo per Ordalia. Chiudemoli tutti dentro al Parlamento per una settimana e poi famo governare i sopravvissuti. Le estranei sono sempre più incazzati. Oh, ma come, noi dovevamo aspettare e voi fate cascare il governo? Mo ve lo buco sta legislatura. Ma invece arrivano finalmente i draghi. Cioè i draghi, uno solo, ma che vale per tre. Alla fine tutti zitti e boni, a parte il PD che, non sapendo più che cazzo fa, sacrifica il segretario in un rito propiziatorio. Così comincia il governo Draghi, dove dentro ci stanno tutti, ma proprio tutti, PD, Lega, Lannister, i bruti dei 5 Stelle, manca solo Giorgia, che era rimasta a far blocco navale alle isole de Fero, pure se non passava nessuno, ma intanto lei faceva pratica per futuro. Il governo Draghi funziona, che fanno tutti finta di andare d'accordo, ma cercano tutti di scannarsi a vicenda e tutti insieme verso i 5 Stelle, che sono concentrati a farsi male da soli, quindi forse alla fine tutto staccanimento manco serviva. Draghi un po' se incazza, un po' se ne frega, tanto come anna lui. Prova a farsi nominare pure presidente dei sei regni, ma i partiti gli dicono ciccia e alla fine riconfermano Mattarella. Lui Draghi, sta cosa fa finta di niente, ma gli comincia a salire il veleno dentro, pure perché l'altro cominciano tutti a fare campagna elettorale, tanto a governare ci pensa Draghi, quando sul più bello, che è un po' una costante dei Draghi in questo tipo di serie TV, all'ennesimo capriccio sbrocca, va da Mattarella e gli dice basta, me so rotto Mattarella gli dice, ah, bello de casa, ma avete imprigionato qua a capo tempesta per altri 7 anni e mo tu te ne vuoi annà? Ma ando vai? Ma quindi Draghi torna in Parlamento e, come segnale di distensione, insurta tutti i partiti che, caso strano, decidono di farlo fuori. E quindi...
Sotto casa non si trova parcheggio manco in bici? Stacce! Al lavoro parcheggiare è peggio che sotto casa? Non lavora, esci. Vai al centro commerciale, puoi parcheggiare, ma poi te fai 2 chilometri a piedi e quando torni non ti ricordi più dove hai lasciato la macchina? E allora però dillo che sei tu che c'hai questa fissa della macchina. Pia i mezzi. Dice, i mezzi sotto casa mia non ci passano. Stacce. La pista ciclabile non c'è. Disegnala. A piedi devi fare lo slalom tra la merda dei cani. Oh, ma dove abiti? A Torre Angela. E allora il problema non è Roma, il problema è che sei un morto de fame. Ma la soluzione è comunque la stessa. Stacce.
E mo stiamo qua, in campagna elettorale. Ho messo il cappello su un altro, Senza idee, che già avercele è complicato. Figuriamoci ad agosto col callo. Allora si improvvisa. Noi de Stacce invece avevamo pensieri chiaro su tutto. Volemmo parlare di economia, di pensioni, ma hanno chiamato a me, che sono l'esperto. Cittadine, cittadini, cittadin, questo paese è allo sfascio. Siamo un paese fermo, con la crescita zero, crescita economica, crescita demografica. Siamo un paese sempre più vecchio, con sempre meno bambini, con sempre più debiti. E questo sta diventando un problema strutturale che finora nessuno è riuscito a risolvere. Tutte le soluzioni proposte dai politici sono risultate insoddisfacenti per timidezza, per incapacità di vedere la situazione in prospettiva, per altro, non lo so. Ammetto che alcuni sono stati mossi da nobili propositi, come ad esempio, che ne so, l'aumento delle pensioni, addirittura l'abbassamento dell'età pensionabile, ma cose che non possono funzionare fino in fondo, sono un po' utopiche, no? Mo prendiamo ad esempio l'idea di aumentare gli assegni familiari per favorire la natalità ed estendere il bonus a tutti, come è stato fatto di recente, con l'introduzione dell'assegno unico familiare, dando anche per buona l'ipotesi che questa azione del governo riesca a raggiungere il suo obiettivo, ovvero aumentare la natalità, è chiaro a tutti che il risultato non può che essere temporaneo, perché quello che oggi sono nuovi giovani, domani saranno nuovi vecchi, che dovranno essere compensati dalla nascita di ancora un numero più grande dei giovani, che diventeranno pure questi vecchi, innescando una spirale esponenziale che ci porterebbe nel giro di poco a un grave problema di sovrappopolazione. Potremmo proseguire analizzando altre proposte che sono state fatte in questi anni, ma il risultato non sarebbe molto diverso. L'unica opzione possibile, almeno secondo noi che ne abbiamo valutato la fattibilità, è quella che noi oggi qui abbiamo il coraggio di proporvi. Ed è la seguente: ammazziamo sti vecchi. Qualcuno in tempo di emergenza ci aveva pure provato a far notare che essi non sono più produttivi, che quindi la loro morte alla fine non sarebbe stato poi un dramma, no? Ma non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. La loro morte sarebbe un vantaggio per questo paese. Stiamo parlando di persone che hanno vissuto abbastanza e che a questo punto della loro vita possono trovarsi in due situazioni diverse, no? Uno, hai avuto una vita piena di soddisfazioni. Ecco, mo fai posto a qualcun altro. Due, hai avuto una vita de merda. E beh, speri che te cambi a 70 anni e dai su, fai il serio, dai. Pensate che solo in questi due anni che causa Covid la mortalità tra gli anziani ha subito un leggero aumento, l'INPS ha risparmiato 2 miliardi e 2. Così, per un caso. Pensa se noi ci applichiamo in questa direzione con un piano rigoroso, dettagliato. Pensa alla differenza. Mo non stiamo lì a scendere nel dettaglio dei numeri, ma capite quanto potremmo risparmiare di spesa pubblica? Ma non solo a livello pensionistico, anche a livello di sanità, perché si sa che con l'avanzare dell'età le malattie aumentano, così il bisogno di visite specialistiche, di degenze ospedaliere, anche il ricovero presso strutture dedicate che di solito hanno un costo notevole, se non direttamente per le casse dello Stato, sicuramente per i parenti del degente, che passeranno una vita destenti per mantenere i genitori attempati e poi ritrovarsi finalmente liberi solo quando saranno così vecchi da non essere più autosufficienti e ricominciamo il circolo vizioso della dipendenza dalla prole. Direte voi, ma non tutti questi vecchi hanno bisogno di interventi da parte dello Stato. Alcuni hanno patrimoni che si possono mantenere da soli in maniera autonoma, certo, questo è vero. Ma infatti la nostra proposta, che è dettagliata, non è di ammazzare tutti i vecchi indiscriminatamente. Ammazziamo i vecchi poveri. Cominciamo con i vecchi che prendono la pensione sociale. Non hai fatto un cazzo per tutta la vita e adesso te devo campa io. Ma non esiste proprio. Tra l'altro sta cosa, ci possono essere modi diversi di implementarla. Noi ci abbiamo delle idee in merito, ma siamo aperti al dialogo. Perché l'importante è mantenere aperto il dialogo con tutti. Li vogliamo fucilare? Ragioniamoci. Una bella iniezione dal medico, se no. Al massimo lo spacciamo per un vaccino andato a male, così pure i Novax hanno qualche ragione da vendere. Ve li pensate i no-Novax che dicono ma io non ci credo a questa cosa che te fanno un'iniezione e mori, è un complotto. Ragioniamoci. Noi siamo aperti a qualsiasi soluzione perché si raggiunga l'obiettivo. Beh, una volta completata questa prima fase, secondo noi le possibilità sono due. O proseguire per censo, oppure continuare con i poveri e procedere all'eliminazione diretta dei percettori di reddito di cittadinanza e altri sussidi statali. Noi naturalmente propendiamo per questa seconda ipotesi. In primis per recuperare altre risorse allo Stato, in secundis perché generalmente il povero ha meno mezzi per opporsi alle decisioni statali. Non ha avvocati, non ha medici personali pronti a ricoverarlo nel proprio ospedale ad ogni udienza, non ha mezzi finanziari per corrompere giudici o magistrati o testimoni, non ha giornali di proprietà pronti a indirizzare l'opinione pubblica e quindi il povero di fronte alla giustizia generalmente soccombe, che poi è il nostro obiettivo ultimo. Qualcuno però potrebbe obiettare che persone in età lavorativa potrebbero avere maggiore utilità sociale, che si potrebbero trovare soluzioni alternative all'eliminazione fisica. Questo è vero, si potrebbe fare, ma se questa è la strada che vogliamo percorrere, noi siamo pronti a ragionarsi. La nostra proposta è che vengano coinvolte risorse private in questa fase, che chiunque si trovi in condizioni di necessità, quelle che oggi normalmente sono le condizioni di accesso a un sussidio, possa avere la scelta tra eliminazione fisica o essere volontariamente messo a disposizione di un privato. Una dinamica che potremmo chiamare di partenariato attivo schiavo padrone, da svolgersi fino al raggiungimento del giorno della pensione. A quel punto, dati i benefici ottenuti dal padrone, sarebbe questo ad occuparsi direttamente dei costi di soppressione e smaltimento del povero, con un ulteriore risparmio per le casse. Insomma, noi ci crediamo che la messa in opera di tali misure, anche in forma graduale e progressiva, possano essere in grado di far recuperare al bilancio pubblico un'ingente quantità di risorse, che sicuramente, almeno in parte, possono essere destinate all'abbattimento del debito pubblico. Ma uno Stato non può vivere solo di quotidianità e visione a breve termine, pertanto una parte di queste risorse dovranno essere destinate al futuro. E noi di Stacce crediamo che ci sia una categoria a cui queste risorse debbano essere destinate, una categoria su cui questo Paese non ha mai investito seriamente, dimenticata da decenni, che ingiustamente è sempre stata definita svogliata, ciusi, una categoria alla quale si è sempre soltanto chiesto di sacrificarsi per il bene del Paese e a cui è sempre stato rimproverato di vivere alle spalle della propria famiglia, senza sostanzialmente mettersi mai in gioco. I ricchi. Complice anche la propaganda della stampa pauperista, i ricchi in questo paese sono sempre stati discriminati, oserei dire anche perseguitati, con una tassazione progressiva, accertamenti fiscali che è vero che nel nostro paese possiamo eluderli, ma rappresentano comunque una scocciatura. Un ricco che negli anni è costretto a mascherarsi da povero, ha intestato alla moglie e ai figli gli immobili e le proprietà pur di sfuggire al fisco, è stato costretto a parcheggiare la Porsche a un chilometro di distanza dalla fabbrichetta per non destare invidia sociale, è stato costretto egli stesso a dichiararsi nullatenente e richiedere sussidi pur di essere accettato dalla società. Una società malata che vive la ricchezza come una colpa e la povertà come un'ingiustizia. Ma è il momento di dire basta, essere ricchi è una figata. E noi finalmente vogliamo fare una politica al servizio della figaggine. Viva i ricchi, abbasso i poveri, se sei povero stacce. Ti piacerebbe pure a te d'eredità la villa di famiglia, ma i tuoi erano due ex ferrovieri morti di fame. Stacce. Ti piacerebbe fare vacanza alle Maldive, ma non sei mai riuscito ad andare più in là della Dispoli. Stacce, sei povero. Prima te togli dai coglioni e prima ce la lasci divertire a noi che ci avevamo il grano vero. Stacce. Anzi no, non c'è sta. Levati proprio da davanti. Anche noi abbiamo una politica contro le devianze. Fate sport o compratevi una mascotte che vi aiuti a fare sport contro tutte le devianze, mi raccomando, stacce. E se lo sport non basta, fate anche della buona musica. Sovvive ancora loro, cioè, nel senso sì. È ora di passare all'argomento più dibattuto: sussidi, salari, lavoro. E qui sul palco ci sono io, un consulente per il lavoro, sempre per chi è arrivato ora, non rispiego, ma insomma so sempre io, ma solo che mi cambio il cappello. L'argomento della campagna elettorale è: misura giusta o no il reddito di cittadinanza? Come stacce abbiamo una posizione netta e delineata. Già che tu abbia una cittadinanza ci sembra una cosa per cui dovresti pagare. Mo non te chiedemo i soldi, ma sto fatto che vuoi un reddito ci pare un po' indelicato. Lo sappiamo che poi sei uno di quelli che non vuole fare niente, che preferisce starsene sul divano di casa, bello, rilassato, sereno, mentre gli altri si affannano sulle metropolitane stracolme per andare a rischiare di morire sottopagati. Facile così, eh? Facile, eh? Fanno tutti gli altri, e te? Te lo vuoi concedere un pochino di rischio almeno? Che poi sicuro sei tra quelli che qualora trovasse un lavoro sarebbe pure lì a chiederti un salario minimo. Potremmo capire se chiedessi minimo un salario almeno, ma che nonostante tu abbia trovato qualcuno che ti paga per lavorare possa impuntarti per avere una cifra come base da cui partire, pure questo ci sembra abbastanza indelicato. Ed è per questo che noi vogliamo aiutarti ad uscire da questo vortice veniale in cui si parla sempre solo di soldi, portarti via da quell'assistenzialismo che ti tiene lontano dalla necessaria gavetta, dal sudore, il sacrificio, il fare esperienza, il crescere nel mondo del lavoro, valori per cui ci battiamo, che sono superiori a qualsiasi forma di pagamento. Vogliamo aiutarti nelle tue devianze. Sei povero? Hai scelto di essere povero. Tuo padre era ed è tuttora povero? Non può di certo raccomandarti per uno stage in Ferrari, al massimo uno stage da Ferramenta Ferrara sotto casa di Imbusta e Viti, ma noi non ti vogliamo vedere rassegnato. Reagisci e sviluppa lavori che nessuno fa, che nessuno vuole più fare o che lascia fare a macchine senza emozioni. Ecco, seguitemi bene, ho una proposta per voi per evitare di finire nell'assistenzialismo solito, perché vi conosco, Giove Inquadrato a voi, state qui tutti pronti a prendere soldi. Ecco una lista di impieghi che potresti trovare immediatamente. Il Facebook sitter. Si richiede grande capacità di scrollare, almeno due post al secondo, sagacia nelle risposte, parsimonia di like mirati, discrete capacità fotografiche, soprattutto nel caso in cui il profilo sia associato anche ad Instagram, e propensione al litigio con insulto. Non interessa. Allora proponiamo l'accettatore di cookie. Si richiede discrezione, massima conoscenza del posto dove trovare accetta sul sito, non più di 3 secondi. Neanche questo. E allora il bugiardinaro. Occorre saper leggere il bugiardino, soprattutto saperlo ripiegare nella scatolina permettendo alle pasticche di tornare esattamente al loro posto. E tutto questo senza trasmettere ansia di morte al cliente. Ma questo non era male, era pure facile, dai. Già siete un pubblico complicato, lo vedo. Non avete voglia di lavorare, eh? Dai, uno facile facile. Il sintetizzatore di vocali superiori ai 3 minuti. Occorre ascoltarli e riassumerli. Per farlo è necessario sintetizzare, e per sintetizzare bisogna eliminare da scusa se ti mando un vocale agli intercalare e o a e poi oltre alle ripetizioni di almeno 3 volte dello stesso concetto. Altro lavoro fondamentale potrebbe essere il memorizzatore di password e PIN. Com'era la password dell'INPS? Sto cazzo 85. Ah, vero, grazie. Il buttatore di spazzatura, quello che va a raccogliere i pomodori di altri sotto al sole cocente per meno di 3 euro lo... Ah no, questo esiste già e so pure tanti, no. Allora, l'attendista da numero verde, necessaria capacità di controllo dopo il 6° ascolto di un jingle di solito inascoltabile. Il tolettatore, per chi sta in casa stanco, che non c'ha voglia di lavarsi i denti, togliese le lenti, tagliasse le unghie dei piedi, c'è lui che fa tutto per... No, eh? Allora, lo sbattitore d'uovo, il proponitore. Da anni uno vuole sposarsi, non sa come fa sta proposta di matrimonio, allora arrivi, organizzi tutto, con tanto d'anello, ostrica, champagne e risposta assicurata. Allora, il sostituto, non sei più in grado per pigrizia o per età o per figli, te fatte una serata sfasciona con l'amici, il sostituto la fa al posto tuo e poi te la racconta. Il fidanzato o fidanzata per le nonne preoccupate durante la cena di Natale. Questo è buono, dai. Niente, eh? Il dog sitter, non sai a chi lasciare cane, ci pensi... Ah no, questo esiste già. Però non esiste il pianta sitter. Devo lasciare la begonia, la mia piccola Baggy. Chi me l'annaffia Baggy d'estate? Chi me l'annaffia? Ercitazionista, richiesta conoscenza da Bukowski e Alda Merini per foto social. Il wikipedista, se non c'è Alexa te trova tutte le risposte alle tue domande più disparate. Lo schiavetto che consegna, che se una sera non vuoi cucinare, c'hai voglia dei broccoletti, allora puoi scrivere su un'app broccoletti. E il consegnatore attraversa Roma in bicicletta con pioggia 40 gradi. Ah no, vabbè, come non dire, questo pure mi pare che c'è sta. Allora, il ci vorrebbe. Non sai che fa una sera? Chiami il ci vorrebbe e ti suggerisce in firme, un evento, o semplicemente ti fate una doccia e andare a dormire. Oppure l'occupatore di posto in metro che sale al capolinea e te lo tiene fino a che non sali te. Oppure il consigliatore su come vestirti, il controllore delle scadenze, il controllore del tempo di cottura della pasta, l'assaggiatore di pasta, il prenditore dei teglie dal forno senza scottatte, il suggeritore di conversazioni in ascensore, il dispenser, ovvero il dispensatore dei luoghi comuni, lo spingitore dei carrelli, l'addrizzatore dei quadri, detto pure il livella, la sveglia umana che ogni 10 minuti ti fa crescere l'ansia fino ad arrivare alla bestemmia se non te arzi. Difficili, oh. Il fumatore a contratto. Che ormai non si può fumare più da nessuna parte, d'inverno stai al carduccio dentro a un locale, devi farsi a tutti, per uscire fuori a fumare, fa freddo, invece chiami il fumatore a contratto, quello si mette fuori dalla finestra e fuma al posto tuo, e tu te lo guardi mentre fumi, dice vabbè ma perché dovrei pagare per guardare uno che fuma, e che ne so io, c'è gente che paga per vedere le partite e dice che ama il carcio, a me mi piace il fumo, mica poi fa tutto quello che ti piace, metti che ti piace il bungee jumping, no ma c'hai paura, chiami il bungee jumper a domicilio, arriva a casa, lo leghi in elastico e lo butti di sotto. Certo, sono lavori un po' rischiosi, ma poi sempre fa l'osservatore dei cantieri, se no, dice quello c'è già. Il vecchietto che si alza la mattina esce e annusa l'aria per capire dove stanno a lavorare e poi si dirige dritto al cantiere più vicino. E la trova occupato, perché al posto suo c'è sta l'osservatore professionale, così la smette di rompere i coglioni a chi sta a lavorare. Niente, guarda che ti aumenta la produttività del cantiere, certo la paga è quella che è, ma almeno non ti ammazzi di lavoro. Ecco, che poi qua mi pare che il problema vero è che la gente del lavoro si ammazza e viene ammazzata tutti i giorni. Che se c'è un'emergenza sicura è questa. Dice l'emergenza sicurezza sono l'omicidi, la criminalità. Ma sapete quanti omicidi ci sono in Italia ogni anno? Nessuno prova a indovinare, eh? 295 tipo. L'anno scorso i morti sul lavoro sono stati 1361. Questo significa che i criminali, la mafia, la camorra, l'andrangheta, gli immigrati pericolosi, i compagni, i mariti violenti, le madri assassine, le zie della vetrana, prese tutte insieme, fanno un quarto dei morti dei cantieri edili e delle aziende agricole. In pratica rischi di più come muratore che come camorrista o rapinatore de banca. Ecco un altro lavoro che poi fa. È rapinatore de banca. Come abbiamo visto, rischio basso. Lavori in proprio, al massimo una piccola società di 3-4 persone, lavori in privato, non pesi sul pubblico, certo poche garanzie per la pensione, ma quella ormai... Oddio, ma voi ancora credete che una certa vi danno la pensione pure a voi? Che tenerezza che mi fate certe volte! Meglio che restate sul divano, che come rapinatori, secondo me, vi fate sgamare prima ancora di entrare in banca. Ho visto cose che voi pure. Ho visto quelli che volevano sparare i gommoni. Fa improvvisamente le gare d'accoglienza. Ma t'accoglievano solo se eri femmina, bionda e con gli occhi azzurri. E non ho capito se era una guerra o i casting come Vedina. Ho visto quelli che consideravano la Russia una solida democrazia e fino al giorno prima si lamentavano della dittatura sanitaria. E quelli che la NATO è un'associazione difensiva, che prendevano per culo i terrapiattisti perché troppo creduloni. Ho visto quelli che vendevano le armi a Putin, quelli che compravano il gas da Putin, quelli che prendevano i soldi da Putin, quelli che si mettevano le magliette di Putin, dire convinti che era tutta e solo colpa di Putin. Ho visto gente smarcasse con la velocità dei Messi e altri incartasse con la stupidità dei fessi. Ho visto giornalisti affascinati dal nazismo kantiano. E ho pensato, speriamo che pure i morti la prendano con filosofia. Ho dato un'occhiata ai giornali e alla fine mi sono comprato tutto caccia, che sui fucili era quello con la posizione più moderata. Ho visto gente dire che la pace si fa coi missili e con l'aumento delle spese militari. E mi sono chiesto, ma allora la guerra con che cazzo si fa? Poi mi hanno detto che la guerra si fa coi condizionatori. e ho pensato che mi stavano a coglionà. E invece ho visto Letta con l'elmetto, Alemanno col purmino, Razzi vestito da grande puffo, la Meloni vestita da statista, e ho capito che Carnevale ancora non era finito. Ho visto della diplomazia, o almeno m'era parso, e comunque somigliava a Erdogan, quindi mi sa che mi sono sbagliato. Ho visto quelli che se la prendevano col Papa, perché faceva il Papa, ho visto quelli che volevano la VAR per i missili, che i morti stavano un fuorigioco, che era simulazione, che vatta affidata dell'arbitro, si sa come vanno ste cose. E poi niente, alla fine comunque non c'era nessun rigore, nemmeno giornalistico. E in mezzo, pezzi di vita e di persona, come punteggiatura sparsi tra le macerie, le notizie, fatti numero e quota parte, in questa lunga teoria di massacri che ci veste di sangue e polvere e orgoglio e vendetta, tra i sentimenti giusti e quelli sbagliati. E il dolore come una bava di ragno incustodita, un livido pianto di bimbo accomodato a statistica e fondo del rumore di bombe ed editoriali. Ho visto quelli che davano la colpa della guerra ai pacifisti e ho capito che alla fine era una guerra come tutte le altre, che non era mica la prima guerra che ho visto. Ho visto quelli che non volevano fermare la guerra, ma la volevano vincere, e i mercanti d'armi che dicevano che poi alla fine non è importante vincere, ma partecipare. Eppure alla fine dell'ultima guerra c'erano vincitori e vinti. Eppure in quella, fra i vinti, i poveracci facevano la fame, e fra i vincitori la fame la facevano sempre i poveracci. Ora, prima di salutarci, passiamo a un altro tema che ci sta profondamente a cuore. La cultura. E che non c'è mai un piano culturale reale per questo paese. Noi, questa sera, Stacce ha deciso di portare qui il candidato come ministro, che so io, che ero stato già candidato come assessore al comune. E verrò qui al Comune di Roma, sono stato trombato, ma insomma riprovo anche a livello nazionale per far ministro della cultura e porto tutte le mie idee innovative sul tema. Come potete immaginare, in qualità di possibile, probabile, papabile, oserei dire anche auspicabile prossimo ministro, cercherò stasera di delineare, abbozzare e sgrossare un'idea di politica culturale per questa città. Prima di questo però procederò a un breve compendio essenziale della romanità, a beneficio soprattutto di quel pubblico residente al di fuori del perimetro anulare del raccordo, che si spera un giorno possa assistere. Compendio che si sostanzia soprattutto dell'idiomatica romana stereotipica. Dai e spigni, stasce, magari ci caschi, sto cazzo, sti cazzi, me coglioni, ritaglia, un video stronzo, bella metà base, becca, ma l'anima dell'email. Oppure nella rappresentazione classica del romano, comunque imperturbabile, tollerante, sorridente e oserei dire quasi compiaciuto davanti alla difficoltà. Rappresentazione forse non veritiera e dunque sostanzialmente inutile, ma comunque cara all'immaginario e soprattutto all'autore cinematografico televisivo, come ad esempio il romano nel traffico.
Guarda che più verde di così non c'è diventa.
Oppure De Romano in fila alla posta.
Oh, tutta sta fila per dargli i soldi, figuriamo se si li do i pia.
Sempre col sorriso di fronte a ogni avversità, sempre ottimista, sempre sarcastico, come ad esempio il romano davanti ai più spinosi problemi di salute.
Da quando ho letto che il fumo fa male, ho smesso di leggere.
Oppure direttamente nella stessa rappresentazione cinematografica, sia esso romano aristocratico. Bella boiserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello tutto, bravo, grazie, adesso te ne puoi andare. O si tiene la sua dimensione più popolare, apomà, c'hai una faccia, o bottegaia, e stolive, ti è, stenti stolive, queste sono greche, o trash, z, pronto ciampino, e allora metta da, o femminile, non me lava ste rughe, ci ho messo tutta una vita. Oppure anche quando sia palesemente e fintamente romanesca, a mastro di, voi non potete rinunciare.
capoccia, la mia 300esima capoccia che tagliate. E altri, tanti altri potrebbero essere, che l'autore romano contemporaneo è sempre a un passo dal cadere prigioniero dentro questa trappola dell'immaginario, soprattutto nel caso in cui l'autore romano decida di fare uno spettacolo in romano su Roma, così, tanto per fare un esempio a caso. E allora l'autore romano contemporaneo altro non gli rimane che l'unica opzione possibile per non scivolare nello sdrucciolevole terreno dello stereotipo, ed è farsi ispirare dalla città stessa e, prendendo spunto dalla città stessa, restare immobile. Immobile. Questo ci insegna Roma. A teatro e fuori. L'immobile funziona sempre. Sia che lo sei, sia che ce l'hai. Sta città è un misto di immobilismo e immobiliare. Da sempre. Da Romolo e Remo. Che infatti si sono scannati per un pezzo di terra. Che uno dice, è una leggenda. Sì, però nella leggenda ci hanno voluto mettere il fatto che se uno sta a costruire a Roma è rischioso rompergli i coglioni. Romolo e Remo, la donazione di Costantino, la breccia di Porta Pia, Roma moderna, Roma postmoderna, o stadio da Roma. L'immobile vince. L'immobile è l'unica opzione romana possibile. L'immobile, economia romana. Come se ne esce da questa immobilità? Quella romana cittadina, ma anche quella più personale dell'autore attore contemporaneo, che poi non è tanto l'immobilità, è che te viene una specie di formicolio, roba che se mi muovo adesso cammino come uno storpio, allora dice meglio se sto immobile, 4 ore e un quarto di attore immobile, ma pure 16. E il problema è sempre che pure dopo 200 ore di attore immobile il pubblico si aspetta il gesto significativo. Più stai fermo, più si aspetta qualcosa. Ma che secondo te, se c'avevo il gesto significativo, non l'avevo già fatto? Che poi adesso il problema principale è l'intorpidimento. Bisogna mettere in moto tutta una serie di micro movimenti impercettibili di scioglimento muscolare, che l'attore sembra immobile, ma invece si muove dentro. Tutta una serie di movimenti impercettibili che non te portano da nessuna parte. Proprio come Roma. Che se uno riuscisse a coordinare tutti questi movimenti verso un fine preciso, no. Comunque se ne accorgono, sembrano immobili pure loro, ma hanno tutto un movimento interno dei occhi. E niente. Tocca restare fermi. Servirebbe un diversivo.
Ma che vuoi fare? La rivoluzione? Le proteste? Te vuoi da fuoco sotto al Consiglio Comunale? Lascia perdere. Non serve a niente. Quelli che ci hanno provato prima di te, mo c'hanno una statua sul Lungotevere o a Campo dei Fiori. Che vuoi fa? Vuoi scrive? Vuoi fatte sentì? Vuoi di la tua? Un'altra statua. Lascia perdere. Una sola cosa puoi fa. Stacce.
Ed ecco, finalmente, signori, siamo arrivati al punto più importante. Il programma. So che lo stavate aspettando. Passiamo al programma. Procederemo alla votazione e approvazione del programma attraverso il vecchio meccanismo della rassegnazione e dell'accettazione passiva del risultato. Con lo stesso spirito con cui si accetta la pagina cookie prima di un porno. Se vuoi, stacce. Bene. Altrimenti quella è l'uscita, risparmi 5 minuti e te eviti pure un po' di assembramento. Bravi, mi piacete così, rassegnati a qualunque cosa vi capiti, siete nel mood giusto, ragazzi. A te cittadino e cittadina, di qualunque estrazione sociale tu sia, a te borgataro e borgatara, a te periferico e periferica, a te extraurbano ed extraurbana, a te domiciliato, a te domiciliata, a te ai domiciliari, a te immigrato e immigrata, a te romano e romana di settima generazione, a te etnicamente variegato e variegata, a te borghese e borghese, che si dice uguale, ma noi alla parità di genere ci teniamo anche nella ridondanza, soprattutto perché la ripetizione ci svolta almeno mezzo comizio, a te gay,
Caio è Gaia, è omosessuale, è bisessuale, è transessuale, è intersessuale, a te pansessuale, a te metrosessuale, a te 10 centimetri sessuale, a te interrogativo sessuale, che con la tua esistenza ci porti al di fuori di questa logica binaria, triste e solitaria. Ma noi politici dobbiamo comunque tenerci all'inclusività, anche se ci priva della ripetizione. E per questo da adesso in poi useremo lo schwa. Tutto sembrerà in abruzzese, ma va bene così. A te politicamente impegnata e anche a te non impegnata, ma in questo caso soprattutto non impegnata con la A che con tutta questa inclusività sessuale mi è venuta voglia di includermi sessualmente anche io. A te precario, a te disoccupata, a te povera, a te morta da fame, a te maresciallo della carabiniere, a te religiosamente orientata, ma soprattutto a te religiosamente disorientata, a chi dà, a chi promette, a che l'ultimo sarà conta le pecore, a te tre quarti della palazzina tua, io propongo come primo e fondamentale punto del programma di trovarci un cazzo di modo veloce per chiamarci, altrimenti non ne usciamo. Io proporrei il termine persona, così possiamo fregarcene di voi, ma con una parola sola. E adesso veniamo al programma, che è il seguente. Stacce. Finito, cioè, non c'era altro. Perché poi, come vi ho già detto un po' all'inizio, stacce non punta al movimento, no? Ma alla consapevolezza. Non devi cambiare le cose, devi sviluppare la consapevolezza delle cose. Ecco, questo è il messaggio. Prima di andare, questo voglio dirvi. Devi sviluppare la consapevolezza di dove stai e stacce. Oppure andartene via. Che per esempio Roma, senza di te, è decisamente più figa. Pensa ad agosto. Pensa al lockdown. Quanto era bella Roma, eh? Ecco, io credo che sia questo il vero obiettivo. Che se capisci che non gliela fai, c'hai sempre l'opzione di andare in un posto in cui le cose forse funzionano meglio, forse, non lo so, forse semplicemente ti ci incastri meglio te, comunque ce l'hai un'opzione. E io mi dico sempre che stacce non cambierà le cose, però se anche una sola persona, anche una sola, dopo questo spettacolo prende e decide di andare altrove, alla fine, oltre al marginale contributo alla sua felicità personale, che ci interessa fino a un certo punto, alla fine dico... Se qualcuno trova il coraggio di partire, almeno si è liberato un parcheggio. Emanuele Di Giacomo, al fonico, ma soprattutto a gran parte dei testi, è appunto l'altra faccia di Stacce, e io ci metto la faccia, lui si nasconde, e, ma soprattutto a loro tre, io non mi ricordo i loro nomi, ma che coraggio, mi dispiaceva, quando correvo ero in pena per loro, ogni tanto buttavo l'occhio perché non sapevo se stavo a far sopravvivere. Grazie, scusate, insomma, cioè, però bellissime. Grazie mille, grazie a Renois, buona serata, buon proseguimento con la musica, felicissimo di stare qua. E ci sono venuto sempre da spettatore, sta pure sul palco, è ancora più figo. E quindi buon proseguimento di questa meravigliosa festa. Grazie ancora.
State ascoltando quello che è accaduto live per Renois 2022 da Parco Susser, sui canali di Gemini Network.